Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, stiamo registrando. Sì, adesso si comincia con la puntata, signori.
Benvenute, benvenuti. Questo è Perfetp, il podcast senza errori che però è affetto da ritardo cronico. Difatti questa è la puntata 55, ma noi la festeggiamo come se fosse la 50. Io sono Gallo e per questa puntata sono un toporagno volante originario del Nagorno-Karabakh, ma nato in provincia di Bergamo.
Io sono Spad e sono la terza compagna di Piqué il giocatore e quindi sarò diventato, visto che stiamo andando sempre a scendere dalla Ferrari alla Smart, io sono una Renault 4 dell'82.
Che bellina però!
Io invece sono un eclettico fenicottero, mi chiamo Danilo e vi accompagnerò in questa live in un semplice prompt che crea versioni antagoniste di intelligenze artificiali che creeranno altre Shakire che andranno a creare nuove canzoni contro Piqué, Twingo e le case.
Se ti sente Christopher Nolan, ti prende quello che hai appena detto, ci fa la sceneggiatura del suo prossimo film. Quindi non dire altro perché dopo ci viene un altro troiaio come Tenet.
Meglio evitare.
Sicuramente il pubblico qui presente, perché stiamo registrando live, diciamolo pure, rompiamo questa quarta parete, il pubblico che ci sta sentendo live, che assiste live a questa registrazione, si è accorto che non siamo soli, non siamo solo noi tre, non siamo soli nell'universo. C'è una quarta presenza che era stata già annunciata sul nostro canale Telegram t.me/perfetp, a proposito, la buttiamo lì così subito. Questa presenza è il disegnatore misterioso che ci allieterà per tutta la durata di questa registrazione con le sue creazioni. Sto parlando di Matteo Sgherri. Matteo, dacci un saluto.
Ciao a tutti!
Matteo ha anche cambiato voce nel frattempo.
È salito di due pitch per fare la presentazione. L'emozione di essere a Perfetp.
vogliamo un attimo vedere cosa hai disegnato per ora. Cerchiamo di descriverlo.
E soprattutto diciamolo a tutti coloro che ci stanno seguendo, come succede il più delle volte in podcast, includeremo come primo link delle note dell'episodio le creazioni di Matteo, perché altrimenti ci sentirete parlare senza il supporto visivo e direte: siete un po' dei merdoni però.
Sì, in effetti sì.
Alla 50ª puntata ancora non avete imparato?
Cerchiamo di fare il possibile per fargliele capire descrivendole. Cosa abbiamo quindi? Allora abbiamo un ciao Spad, dimmi che è la mia scheda di memoria.
Esatto.
Porca miseria, ok. Dopodiché abbiamo il pacco live, o una live pacco in questo caso probabilmente, che è indirizzata tra l'altro sempre al sottoscritto. Questa è una prova a microfono dove il microfono però viene sbattuto sulla testa.
Esatto.
Molto bene.
Questo sembra qualcosa di cui non andremo a parlare.
Meglio.
Ok, e dopodiché abbiamo un gallo ludopatico, vedo sotto, con un dado. Ok. E degli occhialini 3D. Molto
tra
bello.
L'altro un dado fatto di uno, cioè solo uno.
E uno
avevo visto okay. Solo un punto su entrambi i lati.
Dani, hai di nuovo comprato dei dadi truccati?
No.
Allora, io direi...
Torniamo nei binari.
Che torniamo nei binari e approfittiamo di questo momento... Voi non potete capire cosa è successo, però io ho visto proprio un movimento palese del buon gallo che ha posizionato il dito. Andiamo ad entrare nel lounge.
Sei stato lento però.
Maledetti, questa volta non sono stato abbastanza rapido da non essere notato.
Allora, il lounge, la rubrica dove vengono portate delle news, delle novità, delle notizie patafrulle. Chi di noi vuole iniziare questo segmento? Eccolo, è il gallo che ha mosso le sue mani in maniera vorticosa. Prego.
Ragazzi, siamo alla puntata 50 e io ho una notizia triste, ma anche tremendamente in tema con Perfetp. Perché si parla di cervi.
Ah.
E Siccome non me la sono studiata a memoria, adesso la andiamo a leggere paro paro.
Mi sembra giusto.
Cervi. Il turismo rappresenta un pericolo.
Cioè, il turismo dei cervi.
No, dicono un notevole aumento del turismo per l'ascolto del bramito, che già io mi chiedo, ma chi è bramito? Che dice tesoro, domani andiamo in montagna a sentire i cervi che bramiscono.
Quindi, scusami, è ufficialmente il verso del cervo? Perché io non lo sapevo. Il gramito?
Bramito. Con la B di Bologna.
Bramito, ok.
E quindi ci sono queste persone che si prendono su e trovano estremamente romantico andare a sentire il cervo che nella foresta fa che corre e fa rumore e gli danno fastidio. Gli danno fastidio, già abbiamo pochi cervi, poi andiamo pure a rompergli le scatole perché probabilmente sarà la stagione degli amori quando bramiscono e quindi sono lì che cercano di appartarsi e poi si trovano circondati da delle persone con 100.000 reflex puntate su di loro e quindi sai, dicono, ma facciamo anche un'altra volta. E quindi
lasciatemi bramire in pace. Ma io, a proposito di cervi, io ho scoperto proprio di recente una cosa che non sapevo, e cioè il fatto che una volta che al cervo adulto crescono quelle meravigliose corna che ha sulla testa, sì, non sono fino alla morte.
No.
Poi gli cadono.
Ah,
fa il cambio stagionale, è un modaiolo.
È assurda sta cosa, è bellissima tra l'altro. Tant'è che ci sono quelli là che fanno...
I lampadari. Anche te pensavi che fosse una cosa orribile che gli scannassero.
Esatto, stessa cosa per quelli che ci fanno i manici dei coltellini, il manico in corna di cervo, diciamo, ma pezzi di merda per fare il coltellino da 3 centimetri, vai a devastare un cervo. E invece no.
E invece?
Loro si fanno le passeggiate nella foresta e vanno a cercare proprio queste corna cadute. Che meraviglia, non lo sapevo, ero ignaro.
Vi chiudo un attimo la notizia dicendo che sembra una cagata, ma a quanto pare stiamo veramente dando un sacco fastidio ai cervi perché non riescono a fare all'amore e di conseguenza la popolazione demografica sta crollando. Mettici anche che sono tornati i lupi, che sono veramente in power in questo periodo e fanno un culo a tappeto a tutto quello che si muove nei boschi, quindi già anche loro gli stermina. Poi ci sono i bracconieri, poi ci sono quelli che vanno a sentire i cervi che bramiscono, e quindi non andate ad ascoltare i cervi che bramiscono, siate gentili.
Beh, ma d'altronde, scusami, mettiti un po' nei loro panni, cioè nel senso, cioè, ci sei tu che stai facendo all'amore, ti giri un attimo e ai piedi del letto ti trovi un tizio, anzi ti trovi un cervo che ti guarda mentre mastica un rotolo di carta igienica, che è la cosa più masticabile che ha trovato, diciamo, nei paraggi della tua cameretta. E devo dire che passerebbe un pochino il momentum anche al sottoscritto, quindi massima solidarietà per i cervi, lasciateli bramire, ma soprattutto lasciateli trombare. Dani, vuoi farci l'onore di dare
una notizia? In realtà, avevo da consigliare un canale Instagram, che però non riesco più a ritrovare, e quindi niente.
Ok.
Mi è piaciuta molto questa.
Parliamo di ChatGPT. Ne parlano tutti. Siamo ancora in tempo, ragazzi, siamo ancora in tempo, possiamo evitare il ritardo.
Certo, considerando che uscirà tra 9 mesi questa puntata. No, in realtà no. Di pure quello che vuoi, e questo spazio è tuo.
Ah, grazie, molto gentile. No, allora, in realtà questo canale di cui vi accennavo si basa appunto sulla creazione di immagini fatte con l'intelligenza artificiale. Immagini che sono molto belle, molto realistiche, e che sembrano quasi andare a rappresentare una realtà parallela.
Aspetta,
quella che potrebbe essere.
Stai parlando del canale Instagram che però del quale hai perso lo username.
Esatto, ma adesso lo troverò, lo troverò prima o poi.
Ok, va bene, eventualmente
a
poi
fine puntata
lo linkeremo. Quindi è un profilo Instagram che posta immagini realistiche fatte esclusivamente con l'intelligenza artificiale.
Sì, esatto, e talvolta anche una sorta di video.
Tipo slider, come si dice?
Sì, esatto, tipo slide, che vanno a sfumare e diventano altre immagini di trame diverse. Comunque, la cosa interessante appunto che ho trovato è questo grande utilizzo e cura dell'immagine, perché vi assicuro che è veramente molto bella. Infatti poi con il link al canale potrete vedere tante belle chicche.
Fammi un ornitorinco con la pelliccia composta da 1236 peli. E gli arriva l'ornitorinco che ha solo le mutande perché sono pochi per tutta la pezzatura dell'animale. Ora torna, fammi un ornitorinco con una pelliccia composta da 2 milioni di peli. E dopo c'è l'ornitorinco con la barba e dice, che cazzo?
Allora Gallo, sei tu che farai l'editing di questa puntata, giusto?
Oh no.
Tu che farei l'editing di questa puntata, perfetto. No.
Comunque, voglio... aspetta, facciamo una cosa molto, molto semplice, molto accurata. Allora, questo canale si chiama
Neptunian Glitter Ball.
Bravissimo.
Poi ti passerò la traccia.
Va bene, inserire qui nome del canale.
Dani ha capito perfettamente dove volevo andare a parare.
Tra l'altro io ci speravo perché ho visto Rita che ha detto, io il profilo che dice Dani l'ho visto. Vabbè, però non mi ricordo come si chiama. Rita, sei licenziata.
Tra l'altro l'ho visto anche mezz'ora fa, solo che l'ho perso.
Sarà una cosa molto molto naturale, cioè Danilo che dirà, registrerà il nome del canale con un tono tutto diverso dal suo parlato normale e suonerà molto come quell'episodio dei Simpson dove c'è Homer che come regalo a Lisa fa il libro con la storia personalizzata e suona tipo ciao, mi chiamo Lisa Simpson e c'è lui che mette la voce negli spazi mancanti. La mia migliore amica è Maggie. Molto bene, molto bene. Ci siamo sovrapposti 842 volte, ma questo non è un problema, specialmente per il fatto che Gallo farà l'editing. e quindi entro a gamba tesa. Intanto dico, avete visto l'inquietantissimo trailer dei Griffin fatto con l'intelligenza artificiale?
No.
Sono dei Griffin fotorealistici, quindi hanno detto...
Però... Tu intendi quello composto da immagini singole?
Beh, sì,
o
sì,
sono...
sì, sì.
Ah no, ok, perché magari erano riusciti a fare, non so, 5 frame per secondo.
Sono
ma
immagini
che...
singole, però sono state in qualche modo dinamicizzate nel montaggio insieme con la musica, quindi comunque l'effetto è abbastanza inquietante, anche perché queste persone, che sono persone realistiche più che reali, somigliano davvero ai personaggi e c'hanno un po' quel pizzico di strabismo e quel pizzico di dita in più che aggiunge inquietudine all'inquietudine. Ma andiamo pure avanti.
Ne approfittiamo per dire che il nostro artista ha ricevuto il suo primo complimento da Robert Chaulan, che gli dice i doodle che sta creando sono geniali.
Ah, e beh, allora a questo punto sì, sì.
Adesso aspetta che devo rientrare nella mia parte dittatoriale. Matteo ringrazia.
Grazie.
Eccolo.
Possiamo andare.
Perfetto.
Con le lacrime agli occhi e tutto il resto.
Allora, io non ricordo se avevamo noi mai parlato di Squid Game all'interno di questo... non di questo segmento, ma in generale nel podcast. Però fatto sta che è successo. Sapevo che sarebbe successo ed è successo. Uscirà, o meglio, Netflix sta lavorando a Squid Game The Challenge, che sarebbe un reality basato sulle prove di Squid Game. Quindi per chi, diciamo, è un vecchio come me e si ricorda mai dire Banzai, penso che sia simile a quel tipo di prove lì, semplicemente molto più spietate e meno cartunesche, cioè non vedi tizi vestiti con il vestito da lottatore di sumo fatto di gomma piuma che si devono scontrare.
Ciao, sono Gallo e non guardo le serie TV. Cosa succede in Squid Games?
Allora, in Squid Game in pratica ci sono centinaia di partecipanti che prendono parte a questa competizione dove chi perde viene eliminato fisicamente.
Ok.
Perché partecipano a questa cosa folle? Perché sono tutti poveri in canna, con una vita di merda mediamente, e il premio finale per chi vince Squid Game sono tantissimi soldi che vanno comunque a cambiare la vita. Quindi tra una vita che non vale la pena di essere vissuta, a detta diciamo dei partecipanti, e la prospettiva di un ricco premio in denaro, loro scelgono provare a vincere questo premio.
Si cercano un riscatto.
Questa è, diciamo, la parentesi sulla serie TV.
Ok.
Squid Game The Challenge è questo reality, quindi con vere persone che partecipano a questi giochi, che sono un po' estremi, e infatti ci sono stati i primi ricoveri. In pratica non sono riusciti a garantire, come speravano, la sicurezza comunque dei partecipanti. C'era una prova che in pratica prevedeva di rimanere a temperature molto, molto rigide, tipo comunque sotto lo zero, per circa mezz'ora.
Ma no!
Molto bene.
Ma è un'idea del cazzo! Già. Ma allora scusami, cioè, piuttosto arriva e dimmi, Marcello San, per questa sfida, se la vuoi vincere, devi passare in mezzo al getto di quei 5 lanciafiamme e sopravvivere, non devi riportare ustioni. Mi sembra un po' pericoloso. Vai e vinci.
Beh, allora, la cosa che mi inquieta di più di tutta questa situazione è che la giustificazione delle persone che hanno preso parte a questa prova molto molto dura sono le medesime dei protagonisti del telefilm. Quindi c'è stato quello che gli hanno detto: ma alla fine perché? Cioè, avreste potuto comunque dire di no, non è che non eravamo nella condizione quella del telefilm dove vi avrebbero eliminato comunque.
Sì.
E quello ha detto: guarda, nonostante fossimo in condizioni di ipotermia, comunque cercavamo di stare fermi il più tempo possibile, anche perché in palio ci sono tanti soldi. Quindi loro hanno accettato di rischiare davvero la pelle per questi soldi. La cosa che comunque è bruttina da parte di Netflix è il fatto che comunque vedessero che c'era gente che stava letteralmente cascando a peso morto per il freddo, e che non abbiano inviato i medici a prendersene cura.
Ma lì c'è già stato un gap prima. Cioè, scusami, uno arriva e dice: ho un'idea geniale, chiudiamo 5 deficienti dentro una cella frigorifera. Il produttore da casa mia doveva guardarlo e dirgli: e tu di preciso com'è che sei entrato in questa azienda?
Guarda, ti correggo subito. Tu hai detto 5 deficienti? Hanno partecipato più di 400 persone.
Porca miseria.
Quindi, vediamo come va a finire questa cosa.
Male, immagino male.
Immagino ci sia molta povertà in Corea.
Io penso, tra l'altro lo stanno girando in Regno Unito. Io pensavo che si sarebbero avvalsi di qualche paese in via di sviluppo per attingere alla disperazione. Questo avrebbe fatto di Netflix praticamente il cattivo dei film di James Bond, il tizio col gatto bianco. E vediamo come va. Potrebbe essere una mossa di marketing quella anche di fare uscire questi aneddoti, cioè il fatto delle persone che cominciano a sentirsi male, lo rendono molto molto vero. Vediamo un po'.
Sai cosa mi hai fatto tornare in mente? Diamo un attimo un piccolo aneddoto sul mondo del cinema, ma c'entrano sempre delle celle frigorifere. Chi ha visto il primo Blade Runner si ricorderà la scena in cui c'è l'androide interpretato da Rutger Hauer, gli ho storpiato il nome, fa lo stesso, che va a conoscere uno dei suoi creatori, quello che gli aveva fatto gli occhi e che sta lavorando in una cella frigorifera. Essendo il 1981, non avevano modo di fare la condensa del fiato che si congela, se non girando effettivamente la scena all'interno di una stanza portata sotto zero. Quindi effettivamente la ripresa, non c'è trucco, non c'è inganno, si svolge la scena anche nella vita reale dentro una cella frigorifera. Il problema in più è che, essendo sempre il 1980, la tecnologia di illuminazione di cui si avvaleva la troupe erano queste enormi lampade a carbone che bruciavano carbone per produrre questa luce necessaria a imprimere la pellicola della macchina da ripresa, solo che sprigionavano anche tanto fumo. Quindi a un certo punto questi sono stramazzati a terra per un'intossicazione.
Cioè per il monossido di carbonio praticamente, wow.
Oddio.
Ma tutti, forse Ridley Scott sarà stato abbastanza stronzo da seguire le riprese da fuori la cella e col walkie-talkie dava le indicazioni: vai più vicino.
Dietro 8 centimetri di vetro. Me lo immagino lì che dava le indicazioni. Bravo, un amante del metodo Stanislavski, sai, quello della,
sì,
della totale immedesimazione nei personaggi, e quindi il dolore deve essere vero dolore.
Fare male sul serio.
Molto bene, io direi che tu hai un altro tasto sulla tua soundboard e potrebbe essere premuto in questo istante. Sapevo che non vedevi l'ora Bello. Di utilizzarlo.
Era proprio visto che mi stava arrivando servita su un piatto d'argento, ho detto non ha specificato il pulsante da premere.
Allora ne approfittiamo per fare un attimino un recap di quello che viene scritto sulla chat. Sto vedendo al volo. I doodle l'avevamo letto. Se i cristiani non muoiono davvero, allora non ci interessa, grazie, scrive Robert Chaolan.
Quanta umanità in questa frase.
Molta umanità. Danilo che ride mentre Spad parla di persone povere disposte a rischiare la vita, veramente neanche Fedez, Danilo. Questa qui è una reference di una notizia molto fresca.
No, non era per quello.
Leggi l'ultima, ti prego, che è appena arrivata.
L'ultima che è appena arrivata, la mia progenie vi dice hola. La mia progenie.
Ciao, è sua figlia. Ciao. Però non
ma
so
non
il
sapevo
tuo nome.
Che tu avessi una figlia.
Bestia, ma è arrivata la foto della figlia che sta tipo divorando una punta di parmigiano reggiano che è più grande di lei, è
no,
fantastica.
No, l'avevo vista.
Che
ciao,
meraviglia.
Yakmane,
daughter.
Piccola. Daughter, esatto.
Ma vogliamo fare una carrellata dei doodle per le persone nei podcast che non stanno vedendo l'opera magnifica di Pixels Chips?
Assolutamente sì. Vediamo un po', zoomiamo un po' l'opera del buon Matteo. Matteo, ma scusami, non ci lasciare soli a descrivere le tue opere. Palesati e descrivi pure.
Io però vi sto odiando, perché poi la edito io e dopo si sente la gente che ride e quelli che ascoltano e basta, dice che cazzo sta succedendo? Ha degli occhiali strani, ha quelli di Lolita.
È venuto su con degli occhiali buffi. Allora, cosa abbiamo?
Mi ripaleso perché se non ci vedo. Comunque sono i divertentissimi occhiali di Snapchat, per chi non li conoscesse. I primi che hanno dato il dubbio di cosa fare della propria privacy.
Quindi sono quelli con la telecamerina, come quelli di Facebook, per intenderci.
Quelli della Ray-Ban che hanno fatto in collaborazione con Facebook.
Sì, sì.
Ma scusami, la batteria dove l'hanno messa? Sono sottilissimi. Ah no, sti cazzi sono sottilissimi. L'ho vista, ok.
Secondo me con quegli occhiali c'è spazio per fare la domanda per la 104. Dicono, vabbè, questo ha bisogno.
Però paradossalmente sono più piccoli dei miei occhiali normali. Questa è una cosa che non ho ancora capito.
Solo per lo spessore. Allora, cosa abbiamo tra i doodle?
Prossimo.
Illustraci pure.
Siamo partiti con i nostri cervi. Quindi abbiamo il cervo cotugno.
Il cervo cotugno che bramisce
con chitarra in mano, lasciatemi bramire.
Molto bene. Quello è un ornitorinco?
L'ornitorinco glabro,
bellissimo. Ok, che è stato realizzato da un'intelligenza artificiale. Molto bene, molto bene.
Con la famosa frase:
disegnami come le tue
ornitorinche francesi.
Non l'avevo letta subito, molto bella.
Citazione di Titanic, poi che altro abbiamo?
È un Peter Griffin con troppi denti. Con troppi denti come farebbe un'intelligenza artificiale, perché non conta bene.
E poi un cattivissimo signor Netflix che sta praticamente dando ordini a dei piccoli calamari, degli squid.
E poi la nostra vittima che pensa al premio. Quindi, tutto bene!
Molto bene, torniamo sui nostri binari e andiamo invece ai nostri argomenti. I nostri argomenti alla puntata. A questo punto manteniamo il giro. E Gallo, cosa ci porti?
Vi do un trittico, scegliete.
Vai,
però non teniamo il
trittico.
Perché io so Danilo di cosa parlerà e mi tirerà dentro e sarà una cosa lunga e complessa perché signore, signori, è giunto il giorno. Per cosa? Lo scopriamo dopo.
Per un ménage à trois. No.
Allora, potete scegliere tra un gioco da tavolo oppure un gioco di società, un horror glam oppure un qualcos'altro che mi sono dimenticato e che quindi di cui non parleremo.
Va bene, in questo caso decide il popolo, decide la chat. La prima cosa che verrà scritta sarà quella che verrà trattata. Gioco da tavolo.
Gioco da tavolo, bestia. Era Grounded dell'ultimo argomento. Niente, ce lo teniamo poi per una prossima volta. ho avuto il piacere di farmi, dopo tantissimi anni, una partita Ticket to Ride. Ora, se per caso non siete avvezzi al genere dei giochi da tavolo e siete rimasti davvero al gioco dell'oca, negli ultimi anni, non so per quale tendenza nel mondo, c'è stata un'epoca d'oro del gioco da tavolo. Sono usciti tantissimi titoli e si è sviluppato un mercato estremamente ampio. Io mai avrei detto, ci sono gli editori dei giochi da tavolo che macinano quasi più dell'editoria inerente alla letteratura. Tra questi, 15 anni fa, anzi un po' di più perché ormai facciamo 20 anni fa, è uscito Ticket to Ride, che è un German, ovvero quei giochi dove ci sono pochissime variabili influenzate dalla fortuna. Di solito è tutto strategia tecnica e ti vengono due balle così perché devi stare lì costantemente concentrata a pensare come posso fare per non perdere. Ticket to Ride di bello è che semplifica un po' la cosa, la fa pesare un po' meno, quindi potete approcciarlo come se ne andasse della dimensione del vostro pene e la vittoria stesse a indicare quanto ce l'avete lungo, oppure potete farlo come un po' un party game o anche un gioco di famiglia e va bene comunque perché veramente funziona con tutti. Tre regole in croce, meraviglioso. Immaginatevi il tabellone che rappresenta l'America del Nord, Stati Uniti e Canada Canada meridionale.
Mi ero preoccupato.
Stavo dicendo Canada Mediterraneo.
Mediterraneo, ho detto ne ha fatta di strada il Canada.
Vabbè.
Questa mappa presenta le principali città e le città sono collegate tra loro da dei percorsi ferroviari che possono essere più o meno lunghi, nel senso che sono indicati da caselle, chiamiamole, anche se caselle non sono, tipo una tratta è composta da 5, una tratta è composta da 2. E ciascun giocatore pesca delle carte con dei colori riportati che sono gli stessi di queste tratte. Quindi, per dire, se voglio fare Las Vegas, cittadina, che la tratta Las Vegas, cittadina sconosciuta di cui non so il nome, che magari è composta da 4 caselle rosa, io dovrò giocare queste 4 carte rosa per mettere i miei vagoncini e collegare le due città. Quindi lo scopo principale è fare proprio una rete ferroviaria all'interno della mappa e accumulo punti non solo facendo questa azione, ma col fatto che ogni tanto posso pescare degli obiettivi che mi dicono: guarda, mi devi collegare New York a Dallas. Se ci riesci prendi questi punti, se non ci riesci li perdi. Quindi con queste poche semplici regole scattano le guerre, perché questo proprio diventa quei giochi molto semplici ma che poi fanno incazzare anche un po' tutti, che è il bello dei giochi da tavolo, perché chiaramente ci sono delle tratte che magari sono le puoi aggirare, nel senso, cavolo, si sono collegati a Las Vegas ma io posso arrivare a Las Vegas da quest'altra città. Altre volte c'è una città che magari ha solo un collegamento, il primo che se la piglia è l'unico che la può possedere quella tratta.
È un po' come l'Australia a risico, è una cosa molto strategica.
E quindi dopo si innescano questi equilibri diplomatici del tipo: non t'azzardare, se vieni qui a New York ti spezzo le gambe.
Cos'è, tipo la mafia quella del New Jersey questa?
Divertimento per tutta la famiglia.
molto bene, molto simpatico. Dico sempre che gioco sempre troppo poco ai giochi da tavola, mi piacerebbe farlo molto di più. Però il grande handicap dei giochi da tavola è che c'è bisogno delle persone per giocarci, quindi hai bisogno che tutti si incontrino a una data ora in un dato luogo, anche perché agevola così i combattimenti eventualmente nel caso di diatribe dovute al gioco, cioè un pugnazzo sulla faccia tu lo puoi dare solo se è presente. Ero molto incuriosito da uno dei doodle del nostro disegnatore misterioso. Credo che abbia disegnato la classica foglia d'acero simbolo del Canada in modalità pizzaiolo.
Esatto. A me ha fatto ridere molto per quello.
Una sintesi perfetta di Canada Mediterraneo, molto
esatto. Mi ha fatto molto morire dal ridere.
Molto molto bene. Dani, your turn.
È la mia volta.
Hai presente quando prima ho detto teniamo Dani per ultimo che è l'argomento che può essere lungo? Ecco.
Ah cazzo.
Sei ancora in tempo per cambiare idea.
Posso ritrattare se volete.
Sei ancora
in tempo.
Va bene,
ritratto. Ritratto, e allora il mio argomento invece è breve. Si tratta in questo caso di una serie TV animata.
A posto.
Abbiamo il gallo, Ciao, gallo. Che ha già cambiato podcast direttamente. Ma dicevo, sarò breve, un po' perché non l'ho finita, un po' perché non è finita. Sto parlando di Chainsaw Man, una serie che è sbarcata in Italia, se non sbaglio, a ottobre, ed è tratta dall'opera di Tatsuki Fujimoto, ed è la storia di Denji, un orfano che si fonde con il diavolo motosega. E voi direte: cosa cavolo stai dicendo? Allora, in pratica la storia ha luogo in un mondo contemporaneo, un mondo contemporaneo però alternativo. Considerate che tipo è a fine degli anni 90, tipo credo che ci sia ancora l'Unione Sovietica. Comunque, è un mondo contemporaneo alternativo dove le paure degli esseri umani assumono la forma di diavoli. Denji, che come dicevo è un orfano e ha tra l'altro sulle spalle il debito accumulato dal padre, deve cercare di ripagare questo debito, e lo ripaga addirittura, essendo povero in canna, vendendo parti del proprio corpo, sempre stile Squid Game. Che so, c'è un pezzo, un occhio, un organo, un rene. Allo stesso tempo caccia questi diavoli, perché possono essere rivenduti i cadaveri di questi diavoli, o comunque hanno una taglia che gli permette comunque di guadagnare dei soldi. Come li uccide? Grazie al suo amico Pocita, che è un diavolo a sua volta e che è riuscito ad addomesticare quando ancora era un bambino. Ad un certo punto ci sarà una fusione tra questi due, un patto di sangue, un vero patto di sangue, che darà a Denji, il protagonista, la capacità di trasformarsi lui stesso in diavolo, squarciarsi gli arti e farsi spuntare delle motoseghe dalle braccia che lo aiutano abbondantemente nello squartare i diavoli cattivi. È molto 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 sanguinolento e splatter questo cartone animato. Ed è fondamentalmente la versione per adulti degli shonen. Gli shonen sono quel tipo di storia di cartone animato, cioè di anime in questo caso possiamo dire, o di manga, dove c'è la crescita del personaggio che si evolve, che deve allenarsi tanto per sconfiggere un nemico fortissimo, e poi ci sono i combattimenti, eccetera. Immaginate questa cosa, però in chiave più da adulti, quindi con delle atmosfere più cupe. E devo dire, non l'ho ancora finito, ma mi ha preso moltissimo. La prima puntata era lì per farmi cedere, perché il nonsense mi stava mangiando, ma ad un certo punto riesci comunque ad entrare nel loop e diciamo tutte quelle cose che fino alla fine della prima puntata ti sembravano stronzata su stronzata, a mano ci fai l'abitudine, ci fai il callo e riescono anche a piacerti. Quindi io lo suggerisco, è una visione che suggerisco ed eventualmente una lettura che suggerisco, visto che comunque parte sempre da un manga.
Se come me invece avete difficoltà ad apprezzare un po' il nonsense o la cultura pop giapponese che ha una chiave di lettura tutta sua, vi ricordo che su questo incipit, un incipit molto simile, esiste anche Something is Killing the Children, di cui abbiamo anche parlato noi mesi fa, ma la puntata è andata in onda recentemente, quindi direi che siete aggiornati su l'argomento trattato da questa serie fumetti, che invece è nordamericana, ma è illustrata da un italiano che si è nascosto sotto un nome che mai avrei detto essere italico, e invece come tale è. Ve la consiglio se non apprezzate le mandrillate giapponesi. Sai come mi ero accorto che era uscita Chainsaw Man?
Come?
perché all'improvviso le cosplayer avevano iniziato a fare tutte la versione col culo di fuori della protagonista, no, forse è una comprimaria, coi capelli rossi di quell'anime.
Confermo che è una comprimaria, confermo che mi sto assentando un attimo per fare delle ricerche a scopo scientifico, che non hanno assolutamente nulla a che vedere con l'ultima cosa che hai detto. Ovviamente si scherza e intanto vedo che il buon Matteo, il nostro disegnatore misterioso, Matteo S. Punto, oppure M. Sgherri, fate voi, ci teniamo a
l'anonimato,
a proteggere la sua privacy, ha raffigurato il piccolo Pocita, che sarebbe il diavolo motosega alleato del nostro protagonista, che è molto puccioso nonostante abbia una motosega sulla fronte. È molto strano e mi ha fatto molto ridere il commento, infatti ho cominciato a parlare lentamente perché mi veniva da ridere, il commento di Robert che ha scritto: Spad stamattina ha fatto colazione con pane e violenza.
Ma prendiamo anche in analisi quello che di cui parla Rita.
Infatti ero curioso di questa cosa.
Vi ripongo la sua domanda. Io non rispondo perché già so. Il personaggio del Monopoli, la mascotte, quindi chiamiamolo il miliardario che compare sulle cover dei giochi da tavolo.
Quello col cilindro.
Esatto. Voi ve lo ricordate con il monocolo o senza il monocolo?
Io con il monocolo.
Io... Oddio, mi ricordo che aveva, che faceva tipo il pollice in alto, pugno di pollice.
Ma?
Non me lo ricordo il monocolo.
Non ce l'ha?
Abbiamo il 50% delle risposte, questo è l'effetto Mandela, ovvero quelle informazioni che in tanti ricordano e che in realtà sono fasulle. Il personaggio del Monopoli non ha il monocolo, ma in tantissimi lo ricordano con il monocolo. O l'altro esempio è Pikachu, che tante persone, tra cui anch'io, me lo ricordavo con la coda che terminava con una banda marrone. E invece andandolo a vedere, quella banda marrone non c'è.
Sì, anch'io.
Non è neanche nera?
Non esiste.
No.
Perfetto. Non esiste proprio una banda di nessun colore nella...
Effetto Mandela. E dopo lì c'è tutta la teoria che
ma
dicono...
Ma come è possibile? Scusami.
No, non entriamoci perché dopo è un pippone complottista e schizofrenico che dopo inizia a dire no, dove allora sono finiti i terrapiattisti quando servono? Dani, parliamo di altra disperazione.
Parliamo di altra disperazione, di nome The Sandman. Ci siamo
l'uomo
arrivati.
Sabbia, signori.
Siamo in ritardo solo di un anno.
No, allora, intanto, Spada, tu hai visto The Sandman?
Ecco, quindi adesso ti dovremo spiegare anche il perché di questa diatriba.
Una situazione del tutto naturale, vai.
Sì, è una cosa di cui abbiamo accennato tanto tempo
Scusami.
Fa, che appunto si basa su
un fumetto. Ha detto diatriba, Gallo, perché? Perché avete opinioni contrastanti sulla medesima opera?
Apparentemente sì, ma sarà okay. Veramente così? Scopriamolo insieme.
Vediamo un po',
Non lo sappiamo ancora neanche noi. Allora, in quello che appunto tratta The Sandman è di questo essere, lo chiamiamo così, che dopo essere fuggito da una prigionia durata 100 anni circa, un bel po', ritorna al suo reame, quello dei sogni, per cercare di rimettere le cose a posto. Nel frattempo ci sono vari demoni ed altre creature che si sono liberate dalla potenza.
In sua assenza hanno detto: sai che c'è vacanzina.
Quasi quasi. Quasi quasi mi diverto un po'. E lui è andato va a metterli in riga e va a sistemare un po' le cose. E, la serie TV in questo caso, perché parlo della serie che è uscita su Netflix.
Il grande problema perché Sandman è un fumetto degli anni 80 di Neil Gaiman e per tantissimo tempo è stata considerata una di quelle opere che non potevano essere tradotte in altri media, perché si è cercato per tantissimo tempo di farne una versione cinematografica, i diritti erano stati venduti, erano passati, però si facevano sceneggiature, si facevano test, però insomma non funzionava perché loro cercavano di condensare un'epopea in due ore di film, perché in quegli anni c'era una concezione differente della serie TV. Erano prodotti che dovevano costare poco, che dovevano essere di determinati crismi a cui Sandman non riusciva ad aderire. Il cambiamento è arrivato recentemente quando Netflix ha detto facciamo The Sandman, e io ho avuto un coccolone perché ho detto ma è sempre Netflix che ha fatto gli adattamenti tipo di Death Note? Sono sempre loro? Non mi pare
anche
una buona
idea. Anche di Cowboy Bebop.
Anche, quindi...
No. Sì. No, ma infatti il tipo di format appunto delle serie TV a quei tempi non aveva senso di esistere, e quindi nel fumetto penso abbia raggiunto la massima espressione possibile. Poi non ho approfondito moltissimo i fumetti, Gallo li conosce molto meglio di me, ma mi sono rifatto prima con la serie audio su Audible e poi tramite la serie TV su Netflix, che a me
non
personalmente è piaciuta tantissimo.
Dani, so perché che, appunto tu l'hai solo accennato, so che, prima della serie TV sì. Netflix, ma tipo 2 anni prima è uscito l'adattamento in audiolibro. Quindi esatto. Svisceramelo, parlamene un po'.
2 stagioni? Ah beh, la serie audio a me è piaciuta tantissimo perché ci sono delle ottime voci e quello che mi ha stupito moltissimo è proprio la cura, il dettaglio nella serie audio, perché ci sono tanti bellissimi effetti, si raccoglie molto bene, ti lascia lì attratto a volerne ascoltare sempre di più. Quindi secondo me quella è stata fatta, sì, è stata fatta molto
a
bene.
Mi ha fatto venire 2 coglioni così.
Poi,
posso dirlo?
No, vabbè, io mi sono...
Allora...
Mi sono gonfiati.
Ma perché non avevo la tua esperienza, appunto... seguita dal...
Allora, sicuramente per te c'era l'effetto novità, quindi... tu non sapevi la trama dove sarebbe andata a parare.
Esatto.
Ma non è quello che a me ha infastidito, perché le prove attoriali inglesi, mannaggia Audible che non ti permette di ascoltare la versione in lingua originale, se loro a catalogo hanno quella italiana e tu sei in Italia, non c'è Cristo che tenga, loro ti fanno sentire quella nella tua lingua.
Tranne che tu non abbia NordVPN, ragazzi, vi diciamo il nostro... No, in realtà siamo l'unico podcast che non viene sponsorizzato da NordVPN, quindi non acquistate NordVPN.
Vi chiudo che c'è un grosso problema invece, secondo me, sull'audiolibro, ed è il fatto che Sandman racconta di mondi fantastici, di personaggi fantastici, molto spesso anche fuori di testa, quindi un conto è la serie TV o il fumetto che... visivamente ti riescono a mostrare un ambiente anche bizzarro. L'audiolibro te lo deve descrivere, quindi a un certo punto arriva e dice allora siediti che adesso ti devo descrivere l'inferno, e sarà un po' come quando Umberto Eco si concentrava sul portone dell'abbazia di cui non gliene fregava una ceppa di minchia a nessuno, ma lui te la doveva raccontare. Quindi c'è un portone fatto da delle mani su 50...
No, però non c'è il narratore, che cacchio dici?
Per Dio, in originale Neil Gaiman.
No, io dico in quella italiana, in realtà... sono i vari personaggi, il più delle volte ad esempio è lo stesso Sandman,
sì,
che magari parla e spiega delle trame, delle situazioni.
A volte, però spesso ci sono i dialoghi che portano avanti l'azione, ma c'è un narratore che ti racconta quello che non possono mostrarti a livello sonoro, quindi lui arriva dal diavolo e il narratore ti dice lui arriva dal diavolo. Ma comunque abbiamo 2 pareri contrastanti. Chi non ha sopportato perché trova che proprio sia difficile riprodurre quest'opera in radiodramma, chi l'ha apprezzata, ma a questo punto la domanda è, questo fumetto com'è nella sua trasposizione in serie TV? Dani?
Intanto diciamo che prende a raccontare la storia iniziale, no? Cioè le prime...
I 2 volumi, i primi 2 cicli. Casa di Bambole, che però è il secondo, e Incubi e Preludi dovrebbe essere.
Allora, lì devo dire che per quanto mi riguarda mi è piaciuta molto la trasposizione, perché in quel caso ho trovato calzanti diversi personaggi, hanno dovuto rivedere alcuni personaggi storici e soprattutto l'ambientazione. L'ambientazione, per quello che almeno io ho tratto conclusione, è ambientata molto più ai giorni nostri piuttosto che negli anni 80, e secondo me aveva molto più senso, quindi... Ha in qualche modo avuto anche una rivisitazione su quello che è l'ambientazione, giusto Gallo?
No, ma ci sono state le solite polemiche per il fatto che nel fumetto c'erano per lo più personaggi caucasici e sono stati cambiati anche in altre etnie. In questo caso, essendo personaggi fantastici, devo dire che non ho questi grossi problemi. La versione femminile di John Constantine, noi ringraziamo e basta, noi maschietti. Capisco le donne che sono orfane di Keanu Reeves e degli altri interpreti. L'unico che veramente mi ha fatto un attimino avere dei dubbi all'interno della trama, di come cambio etnia, è Rose, che è praticamente un personaggio chiave all'interno delle vicende, non stiamo a spiegare il perché, è stata fatta diventare afroamericana. Il problema è che per il momento in cui è ambientata la storia, nell'Ottocento, dice questa famiglia era ricca, aveva delle imprese di zucchero, e te dici, ma non credo, perché nell'Ottocento avevamo ancora seri problemi con la schiavitù, quindi che una persona di colore potesse diventare un imprenditore che glielo permettessero, non sono così convinto. Però a eccezione di questa pippa mentale, esatto, tutti gli altri cambiamenti io direi che sono veramente accettabili.
Sì, poi nella serie TV non percepisci questa cosa riguardo appunto al personaggio di Rose, che ribadiamo è un personaggio effettivamente chiave della storia.
Guarda quanto stiamo annoiando Spad, che dice io non sto capendo com'è questa serie TV, mi sta venendo.
No, infatti volevo entrare proprio nel merito dei personaggi, perché quello che va a rappresentare The Sandman è appunto questo quest'uomo dei sogni, ok, che governa il mondo dei sogni e intorno a cui gravitano altri personaggi, altre essenze, come ad esempio
ci deve essere sicuramente anche l'essenza di Cavolo Marcio, perché questa Sandman ci è costato 3 spettatori.
Ah.
Quindi è stata scoperchiata la pentola e ha detto, oh mio Dio, dobbiamo staccare.
E quindi in maniera molto più semplice, Danny, la domanda è: a te è piaciuta?
No, io ripeto, la serie mi è piaciuta. Ci sono stati degli episodi dove magari era un po' più calante. Quelli nel mezzo, il 5 e il 6, se non vado errato, sono quelli che effettivamente hanno magari delle trame un po' più horror, un po' più cupe. Mi sono piaciuti un sacco. E poi basta, cioè, ci sono dei personaggi che mi sono piaciuti un sacco, altri un po' meno. Però in realtà l'ho gradita parecchio. Ero in hype, quindi me la sono gustata, perché mi piaceva anche la fotografia, mi piacevano tutte quello delle rappresentazioni grafiche.
Io avevo la grossa paura che fosse un po' la versione pezzotta, come capita spesso con Netflix, che l'abbiamo già detto altre volte, e qui facciamo la scena in computer grafica, non c'è il budget, signore, la facciamo comunque.
Ciao,
e dopo vengo.
Salutiamo Yakman, ciao Yakman.
Stringendo, io vi posso dire che contro ogni aspettativa, perché quando mi hanno appunto detto Netflix fa Sandman, io ho detto non mi sembra una grande idea. Alla fine il risultato finale, seppure un po' imperfetto, io l'ho apprezzato molto, da appassionato dell'opera originale. Devo dire che secondo me, per chi invece non ci si è mai approcciato, potrebbe essere un pochino complicato a livello di ritmo. Sandman ha un ritmo tutto suo nel fumetto, anche un po' dispersivo alle volte, apre molte parentesi, si prende i suoi tempi, e se nel fumetto seriale, perché erano albi che uscivano mensilmente, la cosa secondo me funzionava alla grande, quando invece vai a replicare questa struttura in una serie TV, alle volte rischi forse di perdere un attimo lo spettatore, perché vai ad aprire una sottotrama. E non è come Zero Calcare nella sua serie TV, che nell'arco di 2 minuti la chiude e ritorna al filone principale della trama. Lì magari c'è 50 minuti di parentesi secondaria, e secondo me alcuni a un certo punto si alzano e se ne vanno, perché lo span dell'attenzione attuale è molto basso.
E ci sta anche.
Secondo me dovevano tradire un po' di più l'opera originale per riuscire a trasporla meglio.
Fare un vero riadattamento.
Sembrerò un pazzo perché dico, questi riadattamenti, queste cose. E invece no, secondo me dovevano osare un pochino di più. È godibile, ma poteva avere un impatto differente.
Sì, lì poi ci dovrebbe essere stata una bella lotta per riuscire a trovare un equilibrio. Cioè, secondo me, per un tipo di opera così complicata, così complessa, ed enorme, secondo me era difficile riuscire ad adattarla o a trasporla comunque in maniera fedelissima, chiara. Non potrebbe mai essere chiara, perché è un qualcosa di veramente incredibile.
mastodontico e schizzoide. E la cosa che secondo me è che questa serie TV non ha un pubblico di riferimento che non sia quello che ha già letto il fumetto. Cioè, fatica a parlare, a rapportarsi con qualcuno al di fuori della fan base del fumetto.
E su questa notizia bomba andiamo a chiudere il segmento degli argomenti. Non era una notizia.
No. Mi sono sbagliato.
Però, c'è stato questo attimo di pausa che mi è sembrato perfetto per andare a chiudere anche questo argomento.
Perché siamo stati così interessanti che siamo arrivati a... Sì, è crollato l'audience. Scusate.
Scusate ormai defunti spettatori. Esatto, Rita tra l'altro mi ha usato tipo Pokémon. Spud usa attacco di panico. Ok, a questo punto l'attacco di panico è avvenuto e mi sembra il momento di chiudere, visto che siamo al terzo argomento e che questa puntata meravigliosa, la numero 50 della nostra storia,
sarà illustrata nella sua cover da Matteo, che in questo momento vi sta facendo vedere la bozza di quello che poi sarà il definitivo e che troverete appunto come immagine di copertina di codesto episodio speciale.
Mi viene da ridere che è di nuovo risalito il numero degli spettatori. Sono casi assolutamente, si sono passati il messaggio.
È finito.
Marcello, tu rimani, ascolta, dici quando è che hanno finito. E vedi Marcello legato tipo cura Ludovico con gli occhi aperti che deve continuare a seguire la diretta. Dice oddio.
Allora, questa puntata di Perfetto volge al termine. Noi come sempre vi ringraziamo per l'attenzione e vi salutiamo, anche se in live faremo tante cose belle e queste cose voi che state ascoltando soltanto in podcast ve le perdete, quindi vi raccomando, andiamo alla prossima live di partecipare, perché solitamente c'è sempre lo spazio dell'interazione che penso anche figo da vivere insieme. Mi sto sentendo un po' come il parroco della parrocchia dove mi sono fatto la prima comunione, che parlava un po' alla Mike Buongiorno. E quindi, signori, perfetto.it, mollateci i commenti, Spotify, mollateci le recensioni. Gallo?
Nelle note vi lasciamo tutti i contatti di Matteo, così potete vedere le innumerevoli cose che fa, perché sta diventando un po' come un Yakman in parte seconda, nel senso che tu arrivi e vedi una moltitudine di progetti tale che dici non so se riesco ad arrivarci in fondo, ma ne approfittiamo per dire che è uscito La vita è banane. Ormai non è più una pubblicazione recente, ma è comunque una cosa che è stata mandata in stampa, quindi approfittatene, ve la lasciamo anche questa nelle note dell'episodio. È stato fatto interamente da Matteo, quindi dategli una mano, sosteniamo le pubblicazioni indipendenti e pubblicità progresso.
Grazie.
Applausi in the background. Ragazzi, c'era un cervo.
Ciao.